Con questo personaggio ricordiamo Marco Verdone, un medico veterinario, omeopata,
sì.
Quindi ovviamente come il nostro dottor Paolo Girotto, però ha una bellissima esperienza, perché fare questo tipo di lavoro in un carcere, guarda, sarebbe un sogno mio che tutti i carceri
fossero così.
Perché io sono per la certezza della
certo.
pena, perché uno che sbaglia è giusto che paghi, giustamente, però il carcere non deve essere castigo, ma deve essere una struttura per un domani poterti integrare.
Per dare una seconda possibilità.
Esatto, dobbiamo dare la seconda
possibilità.
Tutti abbiamo la seconda
anche
possibilità.
Anche se consideriamo, Giorgio, il fatto che chi è dentro in carcere non è di certo quello che ha commesso i crimini peggiori, perché
no,
quelli che sono
sì,
i crimini in giacca e cravatta restano sempre fuori.
lasciamo stare quelle cose lì.
Come la pensiamo.
Lasciamo stare un pochino.
Comunque,
quelle cose lì, però.
Proprio per quello che dici tu. Lui a cappello di uno dei tanti capitoletti del libro Il respiro di Gorgona cita Ezechiele 33:11 che dice:
sì.
Non voglio la morte del peccatore, dice il Signore, ma si converta e viva.
Certo, certo.
E quindi su questo, proprio su questo è il messaggio più importante: riabilitare l'essere umano che per mille motivi ha sbagliato e ha commesso degli errori, e che quindi debba a chiunque di noi, a quelli che sono, nascono anche più sfortunati, si trovano per serie di circostanze ad aver commesso dei reati, che sia data la possibilità di recupero e di riabilitazione. E poi, così come vi ho letto quella frase finale dell'introduzione al libro Il respiro di Gorgona, c'è un'altra immagine che mi ha colpito, che vi leggo. È sempre lui che parla, Marco Verdone.
Mm-hmm.
Continuo a immaginare questo frammento di roccia che emerge dal mare anche come luogo di sperimentazione delle interdipendenze e multidisciplinarietà. Un laboratorio a cielo aperto dove le emozioni si mescolano al profumo della macchia mediterranea e dove, mentre gli uomini risolvono i loro problemi, i gabbiani dall'alto si affidano senza sforzo al vento e osservano e, chissà, forse ridono. È bellissima anche questa immagine.
Ma non leggere tutto il libro, perché
no, vabbè,
perché
sono
quando
delle immagini giuste che vengono.
No, sto
che
scherzando.
Perché
mi piacerebbe che Marco, spero che comunque ci mettiamo d'accordo, venga qua, ovviamente qui sui due libri, e ci faccia una piccola conferenza, come sempre, ovviamente.
Ci sono alcuni.
Vai.
SMS. Allora, aspetta,
dai,
perché qua
il microfono.
Allora, una dice: buongiorno, da vari mesi non mangio carne, ci sono arrivata nel tempo, quando è maturato nel cuore oltre che nella testa. Mangio però ancora un po' di pesce, perché non riesco a considerare i pesci come gli altri animali. Cosa non riesco ancora a capire? Moni, Marco Giuliano.
Sei uguale di me, perché anch'io
guardali negli occhi, anche i pesci hanno occhi.
7-8 mesi che
grazie
io non mangio.
Grazie per tutte le informazioni che ci regalate, è Monica PS.
Comunque 7-8 mesi anch'io che non mangio carne, però il pesce lo mangio. Però.
Sì, ma guardalo negli occhi.
Allora.
Anch'io.
Poi
negli occhi, anche
uno
il pesce
termina
occhi.
Con tutti zero, dice che Dio ci benedica. Poi, col 801 finale, purtroppo non ho potuto ascoltare tutta l'intervista di questo veterinario. Potete indicare qualche sito dove poter leggere su questa bellissima realtà? Gorgona, basta cercare.
Gorgona.
Basta cercare Gorgona e trovi tutto.
Comunque stanno
Marco Verdone.
Esatto.
Carcerare animalista, grazie Alessandra. Che
comunque stanotte, se hai tempo e se hai voglia, invece
allora
di dormire, ti senti la replica.
Da che ora?
Da mezzanotte, credo.
Allora.
Poi Claudio da Vicenza mi dice, ci scrive: sì, belle parole, puntini, ma se io violentassero una vostra cara o un altro grave delitto nei vostri cari, come la pensate?
Dopo rispondo io. Rispondo subito. Allora, guarda Claudio, io
sono finiti.
Grazie. Io sono tranquillo, perché nel senso in cui, se dovessi trovare mia figlia o mia moglie che fosse violentata da una persona, io giuro, è la prima cosa che ho in mano, lo uccido, non c'è un problema. però io devo parlare come Stato qua, io devo parlare come istituzione. L'istituzione è quello che mi salva, non l'essere io umano, perché l'essere umano a caldo è incontrollabile. Allora io giuro, se dovessi trovarmi di fronte a una cosa del genere, io guarda, io lo uccido, non ho nessun problema. Però, ripeto, io non sono lo Stato, è lo Stato che deve garantire le cose.
Certo. Basta. Anche le persone peggiori possono anche...
Assolutamente.
Nel tempo, come per esempio, io sono sempre stata contraria alla pena di morte e sempre lo sarò finché avrò vita. E intanto la pena di morte non è mai stata dissuasiva, diciamo, nei confronti dei crimini, anzi forse inasprisce ancora di più ed è molto più deleteria. Comunque, come dice giustamente Giorgio, uno Stato deve prendersi carico delle problematiche sociali e quindi anche degli aspetti riabilitativi di chi commette reati. Ovvio che l'impulso è quello di reagire quando vedi un crimine che viene commesso.
Ci vorrebbe.
E questo è umano ed è legittimo. E si parla anche di legittima difesa. Se uno mi sta aggredendo, io devo reagire per salvaguardare la mia vita o la vita di chi mi è caro. Però che sia uno Stato a eliminare fisicamente un suo componente solo perché ha commesso dei crimini, questo è tutta un'altra cosa. E poi, sempre per citare le esperienze dove la pena di morte, a parte certi paesi dove la pena di morte è molto spicciola e veloce, ma pensiamo agli Stati Uniti. In alcuni Stati Uniti d'America ancora la pena di morte vige. È un paese cosiddetto civile,
democratico,
quello però
che esporta la democrazia,
però all'interno ha ancora queste diciamo queste realtà terribili. E molte volte succede che la lungaggine burocratica dei processi è tale, e dire che in America sono molto più veloci di noi, porta ad eliminare fisicamente una persona a distanza anche di 10-20 anni. E quindi noi eliminiamo, tra virgolette, una persona che è un'altra rispetto a quella che ha commesso il crimine, perché anche nelle carceri peggiori una sorta di riabilitazione morale e spirituale di certe persone c'è. E quindi, se qualcuno di voi ha ancora dei dubbi, le consiglierei di vedere un film bellissimo che si intitola Dead Man Walking. Il titolo è Dead Man Walking.
Sì, ma traducemelo.
E lo sto traducendo se mi dai il tempo di farlo. Che vuol dire uomo morto che cammina. C'è una straordinaria, ma straordinaria interpretazione della la moglie di Tim Robbins, che fa da regia a questo film, Susan Sarandon. E una interpretazione magistrale del protagonista, che è mi verrà, la memoria mi sta tirando dei colpi un po' bassi.
Stai invecchiando.
Ed è la storia, proprio per citare quello che diceva il radioascoltatore, di questo individuo che all'inizio è praticamente presentato come la feccia umana, uno che contribuisce proprio allo stupro di una ragazza e all'omicidio di questa ragazza e del suo compagno, quindi un crimine efferato, per cui dall'inizio tu lo odi quasi questo individuo e lo reputi feccia umana. Nel frattempo invece questa suora laica, che è Susan Sarandon, si impegna per la riabilitazione di quest'uomo. E si scontra anche con quella che è l'ufficialità della Chiesa, il comportamento di occhio per occhio, dente per dente, che non è il messaggio di Gesù questo, ma è un messaggio di una cristianità molto, ma molto...
si trova nel Vecchio Testamento.
Ecco, nel Vecchio Testamento, quindi non è di certo cristiano questo messaggio. Comunque, per fartela breve, alla fine tutti noi soffriamo, e io pianto per... avrò pianto un'ora dopo quel film, non riuscivo più a fermarmi. Tutti noi soffriamo per la eliminazione fisica di questa persona, perché con la capacità di questa suora, che tira fuori il meglio che c'era, ma proprio era talmente sopito, talmente nascosto, talmente quasi impossibile immaginare che potesse venire fuori l'umanità di questo essere che all'inizio vediamo tutti come feccia. E questo secondo me è un messaggio fortissimo, che non è pro o contro pregiudizievolmente la pena di morte, ma ti fa arrivare, ci fa arrivare a tutti alla stessa identica conclusione: chi siamo noi per giudicare?
Assolutamente.
E a maggior ragione chi è quello Stato che, anziché fare in modo di evitare questi crimini, per evitare i presupposti che portano a questi crimini, si erge a giudice eliminando fisicamente un componente della propria della
io
società.
Io sono pienamente sposo pienamente le tue parole e concetto, perché io sono d'accordo su questi principi. Poi io, sai, io sono addirittura anche contro l'ergastolo, quindi io sono oltre, perché l'ergastolo per me non dovrebbe esistere, no? Cioè io devo dare 30 anni e se li deve fare, perché uno che ha ucciso si cucca i 30 anni e se li deve cuccare, però dopo ovviamente viene fuori a 60, viene fuori a 50, viene fuori a 70, io mi devo dare il modo comunque di fare altre cose, perché la vita è bella anche per questo, assolutamente. Ascolta, ma
richiamarvi un attimo sull'intervista.
Sì. Stai attaccato al microfono,
ovvero per su quel microcosmo che è l'isola. Praticamente è l'evoluzione che un po', perlomeno io l'ho letta così, abbiamo fatto un po' tutti quanti noi. Cioè, nel senso, evoluzione che da onnivori, eccetera, eccetera, siamo diventati vegani, ma con vari passaggi. E tutti questi passaggi sono nati, ed è bellissimo come l'ha spiegato in maniera molto semplice, ma secondo me è molto
evangelica,
o evangelica, mm-hmm, anche Marco Verdone. Cioè, se noi in teoria, al di là dei carcerati o non carcerati, potremmo trasferire l'isola
che non c'è, l'isola che non c'è, sta isola che non c'è, non sarebbe male come
cioè nasce da cosa? Da persone che hanno fatto soffrire sicuramente, perché chi commette un reato comunque ha fatto soffrire parte del suo prossimo o di chi gli sta di fronte. A loro volta hanno imparato a soffrire, perché quando uno è nello stato di carcerato comunque allegramente indipendentemente da quello che ha commesso. E a questo punto la collaborazione da chi arriva? Arriva da coloro che, cioè esseri viventi e senzienti, che da sempre e senza nessun motivo nascono per soffrire, sono gli animali, soprattutto gli animali che noi diciamo da reddito, perché nascono per essere uccisi. Cioè è una cosa pazzesca, nasci per essere ucciso, nel momento in cui nasci tu, qual è la tua fine? Già calcolata, eccetera, eccetera. Ed è per me stato un... cioè, mentre parlava, ed è per quello che non ho parlato, perché era piacevole sentire la sua voce, ma soprattutto i concetti che dava erano molto semplici, cioè, giustamente, evangelici, ma nel senso vero, non del Vangelo che ci rifilano a scuola.
No, no, ma queste qua sono esperienze di vita che,
esatto,
tanto di cappello a questa persona veramente bella, pulita,
esatto,
perché la si sente poi alla fin fine.
Cominciamo. Quindi, così. Cioè,
grazie Concetta di questo personaggio.
Guarda, se tu lo guardi negli occhi, intanto ha due occhi che quando...
Io non posso innamorarmi di due occhi.
No, a parte l'innamoramento che può essere al di là del sesso, al di là del la razza, al di là della specie, secondo me l'innamoramento va al di là di qualsiasi limite, ma ha due occhi che sono
espressivi.
Cioè, espressivi dire poco, non so, ti comunicano qualcosa che ti lascia il segno, cioè non è. E vi dirò, io ho acquistato i tre libri suoi del Il respiro di Gorgona. Uno l'ho regalato al dottor Riccardo Trespidi, che voi conoscete, avete modo di conoscere da questa radio. Un altro a Marcello Pamio, perché mi sembrava giusto che conoscesse questa persona. Ciao Marcello, un bacio. E uno per me. E la dedica sua è a Maria Concetta, per la luce che brilla nei tuoi occhi.
Wow.
No, è proprio la stessa cosa. Io, i miei occhi sono 10.000 volte molto più brutti dei suoi, perché i suoi sono bellissimi. Però perché è una persona che trasmette tanto, e trasmette l'essenza di quello che è, quello che dice gli uomini di buona volontà. Ecco, lui è un uomo di buona volontà, come lo siamo anche noi. Certo. Che ne stiamo parlando, spero.
Ascoltatemi ragazzi, io non so che ora che sia adesso.
Sono le
2:20,
quindi allora, possiamo ancora andare.
Allora io adesso lascerei un po' ovviamente Carlo Verdone, sì, Carlo Verdone, Marco Verdone.
Carlo Verdone,
Carlo Verdone,
no, Verdone
ho detto.
È tutt'altra cosa.
Scusami Marco, ma è venuto così. Marco Verdone ovviamente su un'intervista che abbiamo fatto eccetera eccetera, non so, avete altre news, altre cosine da poter...
Lauro dice qualcosa che non ha parlato proprio niente, ma io volevo lasciarvi con un
allora senti, ero intanto Lauro, tu hai delle news intanto?
Delle news in che campo?
Non lo so,
cioè intanto nel Veneto non ci sono più i roccoli.
No, ma aspetta, non le news, chiudiamo con Marco Verdone.
Chiudiamo e dopo.
Vuoi dire qualcos'altro di questa esperienza?
No, l'esperienza è...
Cioè... Io chiudo con questo.
No, io volevo...
Voglio lasciare...
Volevo chiudere la cosa.
Di Marco.
Sì.
Però vi lascio con un'immagine bellissima. E intanto in questa realtà le mucche hanno un nome, gli animali hanno un nome, per cui il rapporto uomo-animale è molto più... importante, più intimo, e descrive questa immagine in un momento della realtà quotidiana di Gorgona. Dice: intanto le mucche incominciarono a passarci vicino per raggiungere la stalla. Omar le chiamava per nome, come un maestro paziente richiama gli scolari in classe dopo la ricreazione. Faccia bella, grassa e con un bel pelo lucente, non resistette ad allungare il collo e annusare la mia mano tesa. Diana, intanto, strappava ciuffi di fieno da una pressa lasciata aperta lungo la strada. Ci fu una pausa di silenzio mentre osservavamo questi placidi animali che, come vecchie amiche sagge e comprensive, andavano a riempire i secchi con il loro bianco contributo giornaliero. Dall'altra parte della strada il gruppo dei maschi, vitelli, vitelloni e toro, facevano calca ai bordi del loro recinto quasi per assicurarsi la migliore visuale su questa sfilata di femmine prosperose. Era un momento di serenità. La vita, sotto i nostri occhi, andava avanti, scandita dal ritmo dei momenti fissi della giornata. Le vacche avevano ricevuto cibo, riparo, cure e ora andavano a restituire il frutto della loro riconoscenza. Il latte prodotto si avviava a intraprendere il viaggio verso l'uomo e i suoi infiniti mondi. Questo mi sembrava doveroso lasciarvi con questa immagine bellissima che non stiamo facendo...
No, è l'immagine, di questa isola.
Immaginate quanto lontana è questa realtà da quella che è la quotidianità degli allevamenti industriali e dei macelli.
No, io volevo più che altro immaginare questa isola, no? Con questi detenuti, con questi animali ovviamente da reddito, come hai detto te. Animali quelli
definiti da reddito, per
definiti
me,
da reddito,
per me
vabbè,
sono,
ok.
Come me.
Sì, sì, e gli altri animali che sono i cosiddetti cani e gatti, gli animali domestici, eccetera, eccetera.
Etichettiamo, come ha detto lui,
gli altri animali. Quindi vedere questa isola con questi detenuti, questa è una bellissima cartolina. Che la lasciamo
sperando
lì,
che non rimanga che solo una cartolina,
sperando appunto che la società umana possa avere qualche evoluzione.
Quindi,
in
probabilmente
più
probabilmente noi anche in caso di quest'isola.
Taccate il microfono.
Probabilmente
io ti sento in cuffia.
Anche nel caso di quest'isola non abbiamo fatto i conti. Molto probabilmente, se facciamo i conti, sempre i soliti discorsi economici, costa meno un'isola del genere che non i carceri che abbiamo costruito
sovraffollati.
Ah, sì,
e dove la dignità è sotto i tacchi,
perché tutto sommato mantenersi è una fonte di autostima non da poco. È un carcerato autostima nelle carceri che abbiamo qui non può avercela
assolutamente,
e quindi cioè,
diventa vabbè, sempre peggio
è
poi,
come cioè è sempre il solito discorso, cioè,
ma sì,
quando i fiumi vanno fuori, oh, porco, mamma mia com'è successo, mettiamoli a posto prima, costa molto meno, Vabbè, chiuso il discorso.
Ma molto probabilmente dobbiamo.
Ma ci guadagnano
vabbè,
i pochi,
dai, andiamo avanti, dai. Sì, io stavo dicendo, se avete altre cosine adesso, sempre inerenti ovviamente allo spazio riservato ovviamente alla LAV e dintorni, mi piace chiamare LAV e dintorni,